Allora, benvenuta ad Amalia Salzano, presidente dell'AIDAF, Associazione Italiana Danza Attività di Formazione. Allora, l'AIDAF, quindi benvenuta.
E, buongiorno, grazie.
E l'AIDAF quindi promuove un po' la formazione della danza attraverso... Ci dica lei cosa fa l'AIDAF e soprattutto chi sono i suoi associati, quanti sono?
Allora, innanzitutto la ringrazio per questa intervista. E dunque, l'AIDAF è un'associazione appunto italiana nazionale di categoria che si occupa della tutela della formazione privata, di danza private, e si batte da sempre per la formazione. Infatti la sua mission vera e propria è proprio la tutela e la valorizzazione della professione dell'insegnante di danza, il riordino e la regolamentazione delle scuole private, oltre che chiaramente la diffusione della cultura della danza. Noi siamo un'associazione nata nel 1999 insieme all'AGIS, che è l'Associazione Italiana Generale dello Spettacolo, e quindi attraverso l'AGIS interagiamo con il governo e portiamo avanti una battaglia, perché questo settore dell'insegnamento purtroppo non è regolamentato in nessun modo dallo Stato, e quindi c'è una vacanza normativa che va avanti da 1974. Quindi la nostra battaglia è incentrata su questo. Ovviamente in questo momento estrangente e drammatico i nostri obiettivi sono un attimo cambiati, però ci siamo sempre occupati delle scuole, ci rivolgiamo a tutte le scuole di danza private italiane, di qualunque natura giuridica esse siano, quindi dalle imprese alle associazioni.
Quante sono più o meno le persone, cioè le scuole di danza associate?
Guardi, noi abbiamo una tipologia diversa di associazioni, nel senso che associamo dalla scuola singola, quindi la singola scuola di danza, qualunque essa sia, non è che facciamo una selezione, scuola piccola, grande o importante o meno importante, e associazioni regionali, quindi associazioni che sui territori regionali associano al loro interno scuole di danza su tutto il territorio regionale, associazioni nazionali, quindi associazioni che raggruppano scuole su tutto il territorio nazionale, e da ultimo abbiamo proprio concluso in questi giorni una cosa molto importante: abbiamo associato l'ISPD, che è l'Imperial Society of Teachers of Dancing, una importantissima organizzazione inglese che ha tantissime scuole associate in Italia, ma non ha un'associazione di riferimento, quindi si sono voluti affiancare a noi direttamente dalla sede centrale di Londra, quindi ci siamo internazionalizzati, anche se sono già 3 anni che è nostra associata anche la Royal Academy of Dancing, che è praticamente un'altra istituzione inglese, perché in Inghilterra ce n'è più di una, e sono tutte associazioni riconosciute dallo Stato, che rilasciano titoli riconosciuti dallo Stato. In Italia ha una sua rappresentanza italiana che rappresenta circa 800 scuole di danza, quindi diciamo che dai nostri numeri di associati sono molto variabili, nel senso che magari c'è la persona che vale 1 e l'associazione che vale 800, vale 900,
è difficile dire un numero.
Sì, quindi comunque diciamo che la nostra aspirazione sarebbe quella di rappresentare molto di più questo mondo, perché in Italia ci sono circa 30.000 scuole di danza private sul territorio, quindi un numero veramente
molto grosso, e poi insomma di un fatto grasso che ha insomma ha un suo peso. Facciamo quindi, andiamo direttamente un po' al sodo della situazione attuale, facciamo il punto della situazione a 40 e passa giorni di chiusura delle scuole di danza causate dalle disposizioni governative dovute alla pandemia Covid-19. Lei ha denunciato che la categoria non è stata citata nel decreto Cura Italia, si parla di partite IVA, ma da quello che si capisce quindi non vengono considerate neanche come lavoratori autonomi, come perché sono nominati professionisti dello spettacolo, insomma, in questo bonus per le partite IVA, quindi non rientrano le scuole di danza?
Allora, diciamo che le rispondo per ordine. Dunque, da quando è successa questa tremenda emergenza del Covid-19, chiaramente anche le scuole di danza sono state chiuse quasi immediatamente, visto vista la tipologia di attività che si svolge, che comunque comporta una socializzazione, comporta una vicinanza e quant'altro, e naturalmente sono chiuse ormai dai primi di marzo, e il danno economico è enorme e diventerà sempre più grave, più grande col procedere dei mesi, perché comunque ci sono poi, a fronte di questa chiusura, è chiaro che continuano tutte i pagamenti delle utenze, delle locazioni, perché chiaramente nella maggior parte dei casi non è che siano proprietari, ci sono alcuni fortunati, insomma, non è la maggior parte. E quello che noi abbiamo denunciato, perché noi stiamo sostenendo questo appello per avere un sostegno dal governo diretto alle scuole di danza, quindi lo stiamo facendo dall'inizio, da subito, appena è scoppiata l'emergenza, attraverso l'Adit, che si occupa di tutto lo spettacolo dal vivo e che fa un tavolo di contrattazione continuo col governo, abbiamo inserito sempre questa richiesta, che purtroppo finora non è stata accolta. Mi dico, per dovere di precisione, che per quanto riguarda gli insegnanti, quindi le singole persone, diciamo che in qualche modo attraverso le varie norme del decreto cura, qualcuno, insomma, la maggior parte riesce un po' a trovare una collocazione, perché chi è partita IVA si è inserito nella parte lavoratori autonomi, chi è collaboratore sportivo cioè è andato nella parte che riguarda le SD, chi è assunto, perché ci sono scuole anche strutturate come piccole e medie imprese, sì, come ditte individuali, con partite IVA che assumono i dipendenti, quindi è riuscita a fare anche la cassa integrazione in deroga, insomma, un pochino, naturalmente arrampicandosi alle varie norme, non perché ci fosse una norma.
Una cosa diversa, chiara.
E questo però, per dover di cronaca, va detto, il motivo di tutto ciò è che, come vi ho detto prima, relativamente alla vacanza normativa, in Italia non esiste una figura di insegnante di danza riconosciuto, e quindi in questo caso drammatico tutto questo questa situazione di mancanza di regolamentazione è scoppiata come una bomba, praticamente. Per quanto riguarda invece le scuole, quindi proprio le strutture con tutte le loro spese di gestione, sono in pratica abbastanza fuori da tutto, appunto rientrano in alcune sospensioni che sono imprese, eccetera, ma non c'è una normativa, quindi noi ci stiamo battendo a spada tratta proprio per avere un inserimento nel prossimo decreto. Abbiamo presentato già una serie di proposte, abbiamo scritto e sensibilizzato tutti gli organi di governo principali, abbiamo anche, attraverso incontri che sono intercorsi con Agis, ripresentato questa richiesta sostenuta fortemente sia dal presidente Fontana di Agis che dal presidente Federico Contratti, per cui siamo abbastanza fiduciosi, e quello che tengo a sottolineare è che arrivi questo messaggio forte e chiaro a tutte le scuole di danza italiane, che noi ci stiamo battendo per tutto il settore, senza distinzione di sorta, cioè non è che ci battiamo solo per chi fa parte di Agis o per chi è ASD o per chi è un'impresa. Noi stiamo portando avanti proprio la richiesta che siano inserite le
scuole. Quindi lei è abbastanza fiduciosa che arrivi una risposta, ecco.
Io sono sincera, come sempre, mi piace essere trasparente, mi piace comunque essere anche obiettiva. In un momento come questo è veramente difficilissimo dire dare delle indicazioni o dire io non me la sento. Io mi sento di dire in piena coscienza che noi stiamo facendo veramente tutto quanto è possibile e il nostro potere per ottenere delle misure di sostegno concreto che diano un minimo di respiro alle scuole di danza finché non si potrà riaprire. Ma non mi sento chiaramente di illudere.
Ma ieri, qualche giorno, due giorni fa, è venuta fuori una notizia da parte del direttore del Teatro San Carlo di Napoli, Giuseppe Piccone, che insieme a tanti altri direttori di compagnia si stava muovendo anche lui in questo senso. Voi cioè, state lavorando insieme, siete in contatto, cosa si sente di dire a proposito di questo messaggio che è uscito, che un po' ha subito illuso un po', no? C'era le risposte, perché poi era stato messo sui social, erano tutte entusiastiche, ecco.
Guardi, sì, questo post ha scatenato un po' in tutti serio, chiaramente sono tutte iniziative lodevoli, perché è ovvio che col protrarsi di questa situazione tutti i personaggi un po' più in vista, un po' più stanno cercando di in qualsiasi modo di dare una mano a tutto questo settore, perché poi il direttore di Vile Palle è un direttore di compagnia di danza, non di una scuola di ballo, perché lo stesso problema ce l'hanno i corpi di ballo, ce l'hanno tutte le compagnie di danza, ce l'hanno tutti i teatri, tutto chiuso al momento e costituiamo purtroppo una delle categorie più a rischio.
Quella a rischio che probabilmente riaprirà più tardi di tutti poi alla fine, no?
Purtroppo sì, ma questo, ecco, io vorrei precisare una cosa. Chiaramente, come le dicevo, sono iniziative lodevoli, ma a volte, soprattutto in un momento come questo, in cui tutte le persone sono giustamente preoccupate per la questione sanitaria, preoccupate per l'emergenza economica, chiuse in casa, come tutti noi, d'altronde, da quasi da 50 giorni, è chiaro che qualunque cosa viene scritta sui social si amplifica e ha delle ripercussioni enormi. Io dalla mia esperienza di 20 anni all'interno dell'Agis mi sento di dire che è sempre più opportuno fare delle azioni mirate, fare delle azioni combinate e soprattutto dare le notizie quando si hanno già almeno un po' di certezze, perché purtroppo non è facile ottenere dei risultati.
Uniti si è ovviamente più forti, ecco, diciamo.
Assolutamente. Poi diciamo che in quel posto non si affrontava tanto la questione, non si affrontava la questione economica, dell'emergenza economica,
ma della riapertura.
Quella della riapertura, che le posso dire in questo momento è veramente, ecco, per dirla da meridionale, un terno all'occhio, cioè nel senso.
Secondo lei, pensando insomma una riapertura almeno delle scuole di danza a settembre, comunque ci saranno così a sensazione meno iscritti per un problema economico o anche per disaffezione, tra virgolette, non che non si sia, anzi, tutti stanno dando il massimo con lezioni online, con spettacoli, eccetera, ma voi vi aspettate come associazione un calo degli iscritti a settembre?
Guardi, io penso, voglio essere ottimista come sempre e come fa parte proprio del mio carattere, del mio modo di essere. Chiaramente c'è da fare i conti con un po' di cose, come lei ha anche accennato. In primis la questione economica, perché come sono a terra in ginocchio le scuole di danza, sono in ginocchio anche le famiglie. E la danza purtroppo fa parte di quella serie di attività che sono diciamo non ritenute primarie nella gestione di un bilancio familiare, quindi c'è questo rischio per le famiglie di non avere magari la possibilità economica, perlomeno all'inizio. Dall'altra parte bisogna fare i conti con il rischio anche paura, con il fattore paura, con il fattore paura da parte dei genitori, paura intendo relativamente al contagio, finché non siamo abbastanza certi di aver in qualche modo debellato questa situazione, ci sarà questo fattore. È chiaro che bisogna essere ottimisti e bisogna anche prevedere che ci potrà essere probabilmente qualche proposta di inizio anche con delle misure un po' particolari che non sono certamente facili da adottare all'interno di una scuola, potrebbero comportare anche spese. Questo è un po' il discorso, è simile anche dei teatri, cioè in modi diversi ma i discorsi sono gli stessi. È chiaro, io non penso tanto alla disaffezione, perché guardi, i ragazzi che studiano danza sono molto appassionati, sono guidati, sono spinti da una forte passione, e anche le famiglie che li sostengono ci credono. Quindi non penso tanto a quello, anche perché appunto in tutto questo periodo c'è stato un fermento di attività online da parte di tutti
i quindi se sarà è più un problema sempre economico, sostanzialmente.
È un problema sanitario ed economico.
Sanitario ed economico, sì.
Però dobbiamo essere forti, dobbiamo avere fiducia nel fatto che insomma in qualche modo ce la faremo. Certo, se riusciamo ad ottenere un aiuto concreto, anche minimo, no? Un aiuto concreto che ci dia un minimo di respiro, questa cosa può diventare più facile, perché altrimenti molte scuole saranno destinate a scomparire, non avendo i mezzi proprio di sussistenza. E la cosa insomma importante che mi sento di aggiungere è che mai come in questo momento è venuta fuori la necessità che questo settore sia riconosciuto, che sia unito, e questo si può fare soltanto attraverso tanti passi. Le ripeto, tante lodevoli iniziative, tante associazioni che si sono messe in gioco, ma bisogna fare i passi dalla base per arrivare alla cima della piramide.
Certo.
Noi come AIDAF stiamo lavorando da anni per il riconoscimento della figura dell'insegnante e abbiamo ottenuto un grandissimo risultato con la legge sullo spettacolo dal vivo, che per varie vicissitudini governative e quant'altro ha interrotto il suo iter, anche se è una legge pubblicata in gazzetta, una legge ufficiale dello Stato. Ma
che è un enorme già passo avanti, no? Dopo tutti questi anni di battaglia.
Quasi quando ci siamo riusciti, per noi l'abbiamo definita una svolta epocale, perché dopo 47 anni di vacanza normativa ci è sembrato veramente di raggiungere, e speriamo, siamo fiduciosi perché ci è stato dato garanzia in questo senso che una volta usciti da questa situazione, perché
completeranno la legge.
E quindi a quel punto io ci terrei a dire che gli obiettivi primari di questa regolamentazione sono in primis dare una dignità professionale alla figura dell'insegnante di danza, in modo che questo diventi un vero lavoro, non un hobby e non un lavoro che non dà garanzie, ma un lavoro, una volta riconosciuto un titolo che lo professionalizza, unito con un titolo di Stato, avremo un professionista, quindi avremo un albo, avremo le tutele, i contributi e quindi anche le tutele assistenziali del caso, e di conseguenza a questo riordineremo anche le scuole di danza cercando di dare loro una veste e un inquadramento,
una giusta collocazione
ad hoc e una giusta collocazione. Questo è molto molto importante.
Allora, concludiamo un po' così, con leggerezza.
Sì.
Quando riapriranno, si pensa forse il 4 maggio, ma non credo sarà un'apertura, facciamo finta, sogniamo una riapertura così, dove tutti i problemi sono stati lasciati alle spalle. Lei cosa farà? La prima cosa che le viene in mente di fare, che ha voglia di fare?
Lei intende la riapertura delle scuole?
No, di tutto.
O della vita normale?
Illuso, della vita normale, illuso.
Guardi, io innanzitutto, Sinceramente, innanzitutto come mamma ho bisogno di rivedere mia figlia che vive a Roma e che non vedo da 2 mesi, perché avendo anche un'emergenza familiare qui con un papà anziano, ho preferito restare qui a Salerno. Per cui la prima cosa che mi viene in mente è riabbracciare dal vivo mia figlia, perché la vedo solo su Skype da 2 mesi e non è proprio il massimo.
Bene.
E poi naturalmente dedicarsi finalmente a tutte le nostre attività, a tutto quello che coltiviamo con passione, anche perché mi consenta quest'ultima cosa, questo è il periodo dell'anno in cui noi insegnanti, coreografi, scuole di danza, è il periodo più bello dell'anno in cui lavoriamo per gli spettacoli di fine anno, per gli esami, ed essere a casa chiusi e non poter fare nulla di tutto ciò, non poter respirare l'aria della sala, è veramente
terribile. Bene, ringraziamo Amalia Fanfani.
Grazie a lei, grazie a voi.
Laida, e speriamo, dai, con questo pensiero, con queste risposte, pensieri positivi che insomma ce la faremo, dai.
Grazie.